Capitolo 13 del Vangelo di Matteo, prima parte. Allora, qui abbiamo un capitolo veramente fondamentale del Vangelo e una forse delle parti più importanti di tutti i Vangeli. Ricorre anche in altri Vangeli, ovviamente, questo stesso parabola. Queste parabole, perché sono diverse. Noi oggi vedremo la prima parte, vedremo la parabola del seminatore e la parabola del grano e della zizzania. Queste due parabole qua sono appunto importantissime perché al di là del avere una spiegazione anche relativamente semplice da comprendere, sono un po' alla base di tante dottrine e di tante considerazioni invece molto profonde. In particolare, anche se non sembra, ma poi lo vedremo insieme, sul problema della convivenza tra il bene e il male e sul problema del libero arbitrio, che sono, se vogliamo, diciamo, i problemi principali della religione. Cioè, l'uomo è libero di fare il bene o c'è una qualche cosa che lo rende meno libero in un senso o nell'altro? E perché c'è il male nel mondo? Queste sono due domande che oggettivamente sono forse tra le più importanti che ci sono. E queste parabole, anche se a prima vista non sembrano parlare di questo, in realtà in profondità parlano proprio di questo. E da qui si capisce subito cos'è il significato di una parabola. E poi Gesù lo dice anche esplicitamente. Una parabola è qualcosa che è praticamente una storia, potremmo dire, un aneddoto, che ha una storia che si può comprendere secondo un senso letterale. Cioè, la parabola del seminatore è un seminatore che esce e gli cade del seme in vari posti e poi lo mette nel terreno buono e fa frutto. Ma in realtà vuol dire un'altra cosa, anzi una serie di altre cose. E perché questo? Adesso vediamo un attimo, andando versetto per versetto, perché Gesù parla in parabole. Allora, anzitutto, se vi ricordate, era finito il capitolo precedente con fratelli e la madre di Gesù che chiedevano di uscire e lui le aveva detto chi è mia madre e i miei fratelli, e quindi fondamentalmente li aveva educati a non essere vanagloriosi, cioè a non ritenersi più importanti di quello che sono. Però poi dopo esce. Quindi si può dire, qui c'è un quel giorno nel Vangelo può essere o che proprio quel giorno lì, però in certe volte vuole anche dire quel giorno è successo quello, non che fosse lo stesso giorno in cui era successa la cosa precedente. Se lo intendiamo che è proprio quel giorno, vuol dire che poi Gesù è uscito. Se invece è un altro giorno, è un giorno che Gesù esce di casa. Ci si chiede però, allora, nel caso si riferisca alla fine del capitolo precedente, evidentemente esce per venire incontro alla richiesta che gli è stata fatta. Nel caso invece sia un giorno qualunque, vabbè, tutti i giorni usciamo di casa, quindi perché nel Vangelo avrebbero dovuto specificarlo? Lo specifica perché in realtà anche qui è un discorso simbolico. Gesù esce di casa significa che Dio poteva starsene tranquillo per conto proprio in cielo e non era obbligato a venire e incarnarsi in un uomo, in Gesù, per venire a salvarci. Poteva starsene là a farsi i fatti suoi. Quindi questo uscì di casa significa che Gesù non aspetta che noi andiamo a lui, ma è lui che viene a noi. E poi dice, si sedette in riva al mare. Anche in questo caso ci indica un significato simbolico, perché il mare è sterminato, cioè nel senso, adesso vabbè, noi sappiamo che ovviamente il mare ha un termine, però al tempo l'idea del mare era che tu non vedevi la fine del mare, cioè nessuno sapeva dove finiva. Tant'è vero che molti credevano la terra fosse piatta e a un certo punto l'acqua scendesse giù tipo a cascate nel nulla, no? Quindi non ci fosse. Quindi l'idea del mare era qualcosa che non ha fine, come il cielo, cioè nel senso è sterminato, è infinito, non si può contare le stelle come non si può contare quanta acqua c'è nel mare, no? Quindi il fatto che Gesù si siede in riva al mare indica due cose. Prima di tutto, nella Genesi, la prima cosa che che Dio fa aleggia sulle acque, cioè vuol dire che praticamente le acque sono la vita in potenza, perché dall'acqua nasce la vita. Dio è come se permeasse questa vita e quindi aleggiasse sulle acque. È chiaro che sono tutte immagini, perché Dio non è di un posto fisico, quindi non è che sotto ci sono le acque, sopra c'è Dio, no? Cioè, però in questo caso significa che era lì e la sua potenza divina era nei confronti di tutto il creato. Quindi si sedette, uno quando si siede assume una posizione di autorità, perché di solito se uno è seduto e altri stanno in piedi, è chi è seduto che è la persona che ha maggiore autorità, chi sta in piedi invece sta in piedi per rispetto nei confronti di chi è seduto, no? Ecco che si cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca e là porsi di nuovo a sedere, mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose in parabole. Allora, qui cosa vuol dire? Prima di tutto Gesù esce, ma poi ci sono persone che si raccolgono attorno a lui, per cui lui esce, ma ci sono persone che vogliono venire ad ascoltarlo. Quindi questo ovviamente indica che Gesù viene incontro, ma ci vuole anche da parte nostra la volontà di stare ad ascoltare. Però ce n'era così tanta che se fosse stato lì in riva al mare nessuno sentiva. Allora si mette su una barca, in realtà poi qui si parla del mare, ma in realtà questo mare è un lago, perché non si distingueva, cioè nel senso tutto ciò che era distesa d'acqua, quindi era un lago. E quindi va su questa barca un po' lontano dalla riva, di modo che tutti si potessero mettere sulla riva e tutti stessero a sentire quello che lui diceva, no? Lì siede di nuovo, quindi è probabile che, come vedremo dopo, i discepoli fossero andati sulla barca con lui, non fossero rimasti a riva, perché dopo gli fanno una domanda, dice: perché parli loro in parabole? Non penso che avesse dalla riva gli urlassero, no, dall'altra parte, no? Quindi il fatto che parli in parabole significa che se la barca è il simbolo della Chiesa, solo chi è nella Chiesa, cioè chi è sulla barca, quindi chi è già fedele a Gesù, chi ha ricevuto il battesimo, chi è inserito nella Chiesa, chi vive la vita della Chiesa, può comprendere fino a fondo il significato delle parole che Gesù dice. Perché è nella Chiesa che c'è la vera interpretazione. Questo è alla base anche di quello che avevamo già discusso alcune volte della tradizione apostolica, che ci distingue in maniera totale dai protestanti. Perché i protestanti pensano che le parole del Vangelo e della Bibbia sono state date a Gesù, comprensibili a tutte, tramite l'aiuto dello Spirito Santo. Quindi se uno legge questo, lo Spirito Santo lo ispira a sapere qual è il significato più giusto. Noi invece cattolici pensiamo che certamente è lo Spirito Santo che insegna l'interpretazione della Scrittura, ma per essere certi che questa interpretazione sia aderente a ciò che Gesù voleva dire nel dire queste parole, solo all'interno della Chiesa c'è questa certezza, perché all'interno della Chiesa Gesù ha garantito con le sue parole che le porte degli inferi non avrebbero prevalso contro la Chiesa e che coloro a cui veniva affidato questo ministero, gli apostoli, avevano le chiavi del regno. Ora, queste chiavi possono essere intese in due sensi. Uno, quello di sciogliere e legare i peccati, quindi della confessione. Anche su questo siamo completamente al contrario con i protestanti, perché i protestanti non ammettono i sacramenti, quindi non ci sono confessioni sacramentali. Uno può andare a parlare al pastore, però il pastore non ti assolve dai tuoi peccati. Sei tu a chiedere perdono a Dio e Dio ti assolve così, però non ne hai la certezza di essere assolto, anche perché credo nella predestinazione. Quindi credendo nella predestinazione tu puoi chiedere finché vuoi a Dio, ma se sei predestinato, diciamo, a essere un malvagio condannato all'inferno, poi vai all'inferno, quindi punto. Mentre noi invece non crediamo a questo, crediamo che se ti penti, se ti converti attraverso il sacerdote a cui Gesù esplicitamente ha dato questo potere di sciogliere e di legare, puoi ricevere la soluzione. Non è il sacerdote che assolve, ma attraverso il sacerdote Gesù opera, e quindi noi siamo certi che nel momento in cui un sacerdote che ha ricevuto questo potere dagli apostoli tramite tutti i vescovi assolve, siamo certi di essere stati assolti. Ovviamente se ci sono le condizioni, cioè non è che uno se non è pentito va, si confessa e assolto, devi essere pentito veramente, perché il sacerdote puoi sembrargli pentito, ma se non lo sei, anche se ti assolve, quella soluzione è un sacrilegio, ma non per il sacerdote, per te che hai ingannato. Ma se ci sono le condizioni, quindi sei pentito dei peccati e non vuoi più commetterli, eccetera, eccetera, allora la soluzione è certamente avvenuta. Le chiavi però possono essere anche intese come le chiavi che aprono qualcosa. Quindi se io ho una parabola è come se avessi uno scrigno, cioè io vedo lo scrigno ma non so quello che c'è dentro. Per sapere quello che c'è dentro devo aprirlo con le chiavi. Allora, l'interpretazione della scrittura che appunto i protestanti non accettano, mentre noi diciamo che la scrittura ha un senso letterale, ma ha anche altri sensi che devono essere conosciuti, è data alla Chiesa. Quindi la Chiesa, nella figura del Papa, dei Vescovi e di tutti i successori degli Apostoli, sono gli unici titolati a interpretare in maniera corretta la scrittura. Cioè quello che la Chiesa ha stabilito come interpretazione corretta della scrittura è certamente vero. Ciò che non è stato stabilito, ognuno lo può pensare, può essere vero, può essere falso, ma non c'è la certezza di questo. Quindi fondamentalmente questo passaggio, questi pochi versetti che vengono messi, indicano questo. Vediamo la prima parabola. Anzi, potremmo... Sì, vabbè, la prima parabola. La prima parabola è quella del seminatore. Il seminatore, la riassumo per non leggerla tutta, il seminatore esce a seminare e di questo seme due parti su tre cadono in un terreno che poi non porta frutto. Solo una parte cade nel terreno che porta frutto, perché una parte gli cade sulla strada, una parte gli cade sulle pietre e solo un'altra parte cade invece sulla terra buona. Le pietre e le spine ci sono ancora. Quindi praticamente quello sulla strada, poi dopo lo spiega, no? Ma comunque strada, spine e pietre non sono veramente delle cose da intendere in senso letterale, sono ovviamente le disposizioni dell'animo delle persone. Cioè il seminatore uscì a seminare. Già in questa parola qua sembra che sia un po' assurdo, perché il seminatore cosa esce a fare? Cioè il seminatore esce per seminare, cioè nel senso si chiama seminatore, no? Ma non è così, perché in realtà se noi sappiamo la vita agricola, non è che solo semina il seminatore, perché se non ari prima, se non dissodi, se non togli le pietre, se non bagni, se non raccogli, cosa fa? Seminare è una delle cose. In questo caso specifico il seminatore esce proprio per seminare, quindi in questo caso specifico c'è proprio un, come dire, spargere qualcosa per averne poi un frutto. Quale frutto? Il frutto della conversione, cioè il fatto che portando la parola a Gesù, a cosa mirava? Che ascoltando questa parola noi la mettessimo a frutto, cioè capissimo come comportarci e diventassimo più buoni, ci convertissimo e quindi ci potessimo poi salvare. Però dice solo quelli dove cade nella terra buona diede frutto. Anche in questo caso però vediamo che ci sono tre frutti, il 100, il 60, il 30. Lasciamo perdere tutte le interpretazioni numerologiche, perché qui potrebbe dire tutto il contrario di tutto, ma non è questo il punto. È che tre sono le condizioni dove la parola non è accolta, strada, pietra e spine, tre sono le condizioni dove la parola è accolta, e sono diverse, nel senso che è vero che dove è accolta e quindi fa frutto, ma ne può far di più o di meno. La stessa cosa vale dove non è accolta, cioè proprio dove non è accolta per nulla, sulla strada cade e gli uccelli la portano via, c'è dove è accolta in parte, sulle pietre cade ma il sole la secca, e c'è dove è accolta ancora un po' di più, nelle spine, germoglia, fa frutto, ma le spine la soffocano. Quindi sono tre, diciamo, disposizioni che portano poi allo stesso risultato. La parola non fa frutto, ma cambiano. Cioè, il modo con cui noi ci rapportiamo alla parola è diverso. Così anche dare frutto. Il 30, il 60, il 100 sono tre modi di dare frutto diverso. Sempre la stessa cosa, danno tutte frutto, ma in quantità diversa. Cosa vuol dire questo? Vabbè, può voler dire che ci sono uomini che sono, diciamo, refrattari la parola di Dio, quelli che magari sono entusiasti subito ma poi si lasciano perdere, e quelli che magari sono talmente presi dalle preoccupazioni, dalle cose del mondo, che non ascoltano la parola ma poi dopo non la portano a termine. Come ci sono quelli che invece l'ascoltano e la portano al 100%, quelli che l'ascoltano e lo fanno solo al 60% e quelli che l'ascoltano lo fanno solo al 30%. Questo può essere un'interpretazione. Un'altra potrebbe essere quella, che magari è più utile alle singole persone che sentono la parabola, che noi siamo tutti queste condizioni, a seconda dei momenti. Ci sono i momenti in cui magari la accogliamo e la mettiamo in pratica al 100%, ci sono dei momenti che non vogliamo proprio sentirla. Perché non dobbiamo intendere la parola di Gesù come una cosa una, arriva o prendi o lasci. Molte volte, magari, non lo so, nella nostra vita siamo più bravi a mettere in pratica certe cose e altre magari ci fanno più difficoltà e quindi facciamo finta di non sentirle, oppure le sentiamo, le facciamo per un po' e poi non le facciamo più, o magari le facciamo, ma poi ci dimentichiamo perché ci sono altre cose che ci distraggono. Quindi, se questa parabola la riferiamo a noi, ci indica tutti i modi con cui noi possiamo approcciarci alla parola di Dio. E anche quando leggiamo il Vangelo, certe cose che magari ci sembrano molto, molto difficili da fare, siamo portati più magari a essere come la strada, lasciarsene scorrere, invece di convertirsi e cercare di dare il frutto, no? Però non andiamo ancora a spiegare nel dettaglio tutta questa, diciamo, tutta questa parabola, perché dopo la spiegherà proprio Gesù e quindi la spieghiamo meglio in base a ciò che lui stesso ha spiegato. Gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: perché parli loro in parabola? Allora, gli si avvicinarono dove? Perché probabilmente se era sulla barca e stava parlando, i discepoli erano anche sulla barca. Però non erano appiccicati, no? Cioè, nel senso, lui era davanti, parlava, sedeva, e gli altri erano magari un po' più indietro. Per evitare di far sentire questa domanda, cioè perché era offensiva per le persone, cioè per tutto il resto, perché, come dire, perché parli che loro non capiscono niente? Il senso è quello, no? Cioè, quindi gli altri stanno di là, si avvicinano e glielo dicono piano, cioè nel senso, non che sentano anche di là. E in questo dirgli piano questa cosa, noi vediamo due cose importanti. La prima è che per capire Gesù, per capire il significato di quello che lui ci dice, per capire anche perché Dio fa certe cose, cioè in sintesi, perché noi siamo capaci di vedere la volontà di Dio, perché qui Gesù aveva scelto di fare così, ma loro non lo capiscono e vogliono una spiegazione. Dobbiamo avvicinarci a lui. Non possiamo fare come facevano i farisei, gli scribi, che gli facevano le domande senza voler sentire le risposte, ma solo per metterlo in difficoltà. Ma molte volte facciamo anche noi così con Dio, perché immaginiamo quando uno dice una preghiera perché vuole che una persona cara guarisca da una malattia, piuttosto che gli vada bene un esame o non lo so, qualsiasi cosa che noi preghiamo di buono e di giusto, e poi questo non capita. Quante volte uno è capace di dire: se Dio ha deciso così, sarà bene così? Molte volte siamo come i discepoli, vogliamo sapere il perché. Perché questa mia preghiera non è stata esaudita? Perché mi è successo questo? Perché io che sono sempre stato buono, mi è successa una disgrazia, mentre gli altri che sono invece ladri, cattivi, adulti, non gli succede mai niente di cattivo? Cioè, questo è il significato della domanda perché parli loro in parabola è questo, cioè il volere sentire la volontà di Dio. E in questo ci sono due attitudini che sono nella stessa domanda, ma una è buona e l'altra è cattiva. Quella cattiva, diciamo così, quella non giusta, è quella di voler giudicare, tra virgolette, Dio, cioè di voler capire come mai ha fatto una certa cosa, come se fossimo noi a dover dire: ah sì, allora se così va bene. E se invece non è come penso io, allora non va bene. Perché una sorta di rimprovero c'è in questa, diciamo, domanda. Perché parli loro in parabole? Perché parli da non farti capire? Come dire, se parlassi meglio, più chiaro, ti capirebbero, sarebbe meglio, no? Ma non gli è passato per la testa che probabilmente Gesù c'era un motivo, no, se faceva questo. L'altra invece disposizione buona, che è sempre la stessa domanda, è il senso di angoscia che prende le persone buone nel momento in cui si rendono conto che hanno ricevuto qualcosa in dono, cioè i discepoli sapevano di essere dei privilegiati perché comunque erano sempre insieme a Gesù e stavano sempre con lui, potevano salire sulla barca mentre gli altri stavano a distanza e non capiscono perché non ce l'hanno anche gli altri. Allora, questa è anche una nostra disposizione d'animo. Se noi riflettiamo a fondo, perché noi abbiamo la possibilità di aver ricevuto in dono la fede, perché abbiamo la possibilità oggi di essere qua in questo momento a riflettere sul Vangelo, a comunque aprirci alla parola di Dio e altri invece non gli viene neanche in mente, o se gli viene proposto non lo fanno, o se lo fanno non lo capiscono, o cioè perché alcuni, tradotto in termini della parabola, perché alcuni sono strada, pietre, spine, altri invece sono terreno buono? E questo i discepoli lo chiedono a Gesù. Perché parli loro in parabole? È come dire, perché non coinvolgi anche loro come hai coinvolto noi? Perché noi siamo scelti e loro no? Ma non c'è in questo una superbia. Cioè, la superbia c'era nel momento in cui vogliono chiedere a Dio il perché delle cose. Però ci può essere anche una disposizione d'animo non superba, cioè una disposizione d'animo per la quale uno è sgomento di fronte a una situazione che non sa spiegarsi e che quindi vorrebbe una spiegazione non perché vuol giudicare Dio, ma perché vorrebbe proprio capire il perché lui ha certi doni e altri no. Oppure vorrebbe comunicare questa gioia che ha di aver ricevuto i doni a tutti e non si capacita, non riesce a capire del perché alcuni non ce l'hanno. E qui Gesù risponde, questa risposta è molto difficile. Dice, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Cioè è una risposta che dice, vabbè, non ha risposto niente in pratica, perché vuol dire, cioè era chiaro, se a me dici una cosa e me la spieghi, all'altro dici una cosa e non la spieghi, è chiaro che lui non la capirà e io sì. Se ti rispondo perché tu lo dovrai capire, lui non lo deve capire, è come se non ti avessi risposto niente alla domanda, ma in realtà in questa risposta di Gesù è chiaro che c'è una risposta molto profonda e non è una stupidaggine, ecco, cioè non è una cosa che si risponde così a caso. La specifica ulteriormente, la complica ancora di più, perché dice così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Un altro Vangelo dice sarà tolto anche quello che sembra abbia, cioè che poi il senso è una sfumatura, però vuol dire quello. Allora qui è ancora peggio, perché voglio dire, non solo ci sono alcuni a cui è dato di capire e che dopo Gesù gli spiega la parabola in privato, ma Gesù dice a questi che già sono privilegiati perché sono stati scelti, che già gli si spiega le parabole, sarà dato ancora di più. Agli altri che invece non hanno la possibilità di capire bene perché gli dice in parabole, sarà tolto anche quel poco. Allora uno dice, ma cavolo, ma allora Dio è ingiusto. Perché? Com'è possibile? Se, è come si dice, se uno riceve tutto e l'altro riceve niente, e poi quello che riceve niente non si salva, e quello che invece riceve tutto sì. Allora dici, ma come può quello che non riceve niente salvarsi e avere le stesse possibilità dell'altro? E la risposta successiva è ancora peggio, perché dice: per questo parlo loro in parabola, perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia, sempre il solito Isaia: voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchie, hanno chiuso gli occhi. E non vedere, per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore convertirsi perché io glieli sani. È ovviamente molto complessa questa cosa. Allora, proviamo a, no, semplificarla è impossibile, ma proviamo a spezzarla in singoli punti. Allora, prima di tutto, cos'è vedere, cos'è udire? Allora, se ragioniamo sui sensi, vedere è una cosa che io faccio da solo. Cioè, nel senso, io vedo una cosa e so che cos'è. No, se io vedo che succede una cosa, non c'è uno che mi spieghi cosa sto vedendo. Solo se sono cieco mi deve spiegare quello che sta all'esterno, se no lo vedo immediatamente. Quindi vedere è quella capacità dell'anima e dell'intelletto di comprendere le cose, è l'intelligenza. Udire non è così. Udire cosa ho? Beh, a parte se senti un rumore, ma vabbè. Udire vuol dire che uno ti parla. E nel momento in cui ti parla ti comunica dei concetti, cioè ti insegna delle cose. Quindi quando tu ascolti una persona, ascolti delle cose che ti vengono spiegate. Quindi non lo capisci da solo, lo senti da solo, ma per capirlo è il messaggio che ti viene dato, se no senti solo dei rumori. Se uno per dire sente uno in una lingua straniera non capisce niente, quindi non sta veramente ascoltando, sta sentendo dei rumori, ma non sta ascoltando. Per ascoltare devi capire quel che gli viene detto. Ecco perché qui parla di udire e di vedere. Allora dice, udrete ma non comprenderete. Cioè io spiego, lui le parole le stava dicendo a tutti, ma non venivano comprese. Guarderete ma non vedrete. Cosa vuol dire? Mi ricordate precedentemente quelli che dicevano, ha un demonio e scaccia i demoni nel nome di Satana. Cioè, vedete, cioè vedete Gesù che fa le cose buone, ma non vedete. Cioè vedete quello che fa, ma non vedete quello che ci sta dietro, la sua divinità, la sua bontà. Quindi E dice perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchie. Si è indurito cosa vuol dire? Vuol dire che lo era fin dall'inizio o che lo è diventato? Lo è diventato. Quindi hanno chiuso gli occhi per non vedere. Ma allora chiudere gli occhi non è una cosa che uno fa, tipo se uno fosse cieco potresti dire, certo non vede, è cieco, non è colpa sua. Ma se uno può vedere una cosa e chiude gli occhi per non vederla, cioè responsabilità è sua, non è... E non sentire con gli orecchi, non intendere con il cuore e convertirsi, cioè vedere vedono le cose che succedono, ma non vogliono che siano. Perché? Perché il loro cuore è indurito. Allora, che cosa vuole dire? È molto molto complicato il cuore indurito. Allora, il cuore è indurito quando tu, per dire, non lo so, faccio un esempio, vedi una persona che è in difficoltà, non so, un povero, un affamato, cose del genere, e non ti tocca, non te ne frega niente. O non so, vedi un film dove si fanno vedere delle persone che subiscono delle violenze, delle ingiustizie, cose del genere, e non ti tocca. Non so, l'esempio classico è chiaro che oggi con la sensibilità moderna sappiamo che tutti gli uomini hanno la stessa dignità, eccetera, eccetera. Però, vabbè, a parte ancora oggi, ma immaginiamoci 500 anni fa, quando andavano in Africa, prendevano i negri e li portavano come schiavi, pensando che fossero come delle bestie, come del bestiame, perché li vendevano, no? Cioè venivano proprio venduti. Quindi, cioè, come vendevano le vacche, come vendevano le pecore, vendevano anche degli esseri umani, perché? Perché erano neri. E quindi veniva considerato che non fossero umani come gli altri. A quello è avere il cuore indurito. Sicuramente al tempo, come ci sono documenti, c'erano persone che si opponevano e che dicevano ma no, quelli sono esseri umani come noi, non si possono trattare come bestie. Ma la maggior parte non se ne curava, non aveva. La stessa cosa può succedere oggi. Noi viviamo qua con cibo, acqua, casa, vestiti, comodità, eccetera, eccetera, e ci sono tante persone che muoiono di fame. Ma non ce le abbiamo sotto gli occhi, e se non vediamo proprio uno morire di fame davanti a noi, e poi bisogna vedere come reagiremmo, spero che sia, certamente gli daremo una mano, ma non è detto, perché non ci tocca. Allora il cuore indurito è questo, cioè il cuore indurito è quando non sei disposto ad accettare di essere compassionevole nei confronti del prossimo. Il cuore indurito era quelli di che c'era quello che aveva la mano paralizzata e aspettavano solo che Gesù lo guarisse, non per gioire della guarigione di questo qua, ma per accusarlo di averlo fatto di sabato e per poter avere la scusa, per poter dire che non era un bravo ebreo, non rispettava la legge ebraica, no? Quello è il cuore indurito, perché cioè non ti tocca il fatto che una persona è paralizzata in una mano e quindi avrà della sofferenza, non te ne frega niente di questa cosa qua, ti interessa solo che puoi fare, diciamo, non lo so, un dispetto, una cattiveria. Ma facciamo anche altri esempi, solo per, ne faccio tanti perché ognuno di noi poi deve riuscire a capirlo su se stesso, perché è facile, diciamo, giudicarlo sugli altri, no? Immaginiamoci, non lo so, i ladri che entrano in casa e rubano, no? Non pensano che non è tanto quello che rubi di materiale, perché vabbè, rubi delle cose materiali e vabbè, certo, non è una cosa buona, però non è tanto il valore, che se magari, non so, ti rubano la collanina di tua nonna, piuttosto che magari non ha nessun valore dal punto di vista economico, ma la persona a cui è rubata prova molta sofferenza. Avere il cuore indurito significa questo, fregarsene. Cioè, nel senso, o addirittura dicono che alcuni, oltre ad andare a rubare, rovinano tutto, anche quello che non rubano, no? O fanno del cattiverie, o uccidono gli animali domestici. E quello è avere il cuore indurito, cioè nel senso non rendersi conto che quello che tu fai, che il male che tu fai non ti tocca, cioè non lo vedi, non riesci a vederlo. Per quello dice vedendo non vedono, udendo non odono. Se a uno così gli spieghi una cosa del genere ti ride in faccia. Cioè non è che si mette a piangere pensando che ha fatto una cosa, la sofferenza, ne frega. Cioè, mi sono spiegato, cioè il cuore indurito è qualcosa che nel male che tu fai non te ne accorgi neanche, Perché? Perché non ti converti. Ma questo non convertirsi ha un lato difficile da capire. Perché? Perché qualcuno, come potremmo essere noi, magari quando fa qualcosa di male, risponde male a uno, gli viene il rimorso e ad altri no? Perché se ti viene rimorso ti puoi convertire. È come se tu fossi terra buona. Magari hai reso solo il 30, perché sarebbe stato meglio non comportarsi male, no? Piuttosto che comportarsi male dopo pentirsi. Se tu avessi sentito la parola fin dall'inizio e avessi applicata di non far del male agli altri, avresti dato il 100% di frutto, perché Gesù ti ha insegnato come comportarti e tu non hai mai fatto il male alle persone, ma questo non capita per nessuno. Ma se tu neanche ti converti, sei come il resto. Allora, mettiamo, tu fai una cosa cattiva nei confronti di un altro, ma siccome, non lo so, sei animato dal desiderio di fregargli dei soldi o cose del genere, lo fai lo stesso, nonostante il danno che gli fai, sei come quello delle spine. Ti interessa più dei beni del mondo che non della parola. Se sei la pietra, è come magari uno, non lo so, che tratta male le persone, e anche se le persone ci rimangono male, non lo fa star male, se ne frega, boh, va avanti, tanto l'importante è che sto bene io. Sei la pietra, nel senso che magari vedi che uno sta male, ma sei talmente pieno di te che secca subito questo rimorso, quindi ti fa star male giusto quel secondo di vedere la persona che sta male, ma poi ci passi sopra. Se sei la strada, non ti viene neanche in mente. Lo fa, cioè, quante persone sono scortesi, disonesto, così, e non viene neanche in mente di fare del male. Sei come la strada. Cioè, la parola arriva perché non si può dire che nel mondo non si sappia che certe cose sono male, non vanno fatte, ma tanti se ne fregano. E non arriviamo a cose estreme come gli omicidi, gli stupri, le violenze, tutte le cose brutte che ci possono essere. Non viene neanche in mente. Allora, questi non vedono pur vedendo. Cioè, non si può dire che uno pensi che sia una cosa buona stuprare una persona, uccidere una persona, rubare. Nessuno pensa che sia buono. Ma vedendo non vedono. E anche se glielo spieghi, non odono perché non vogliono convertirsi. Allora, ho fatto tutto questo enorme discorso per far capire una cosa che è difficilissima da capire, che probabilmente non si capisce neanche, ma si intuisce. Il discorso è: chi fa il male, si potrebbe pensare che proprio perché fa il male non si converte, ma non è così, perché ci sono persone, pensiamo a San Paolo, che hanno perseguitato i cristiani, hanno mandato a morte dei cristiani e dopo sono diventati l'apostolo più importante del cristianesimo. Perché? Perché si sono convertiti. Allora Dio, e lo vedremo dopo nell'altra parabola, ci permette di essere liberi. Però se noi facciamo certe scelte e il nostro cuore si indurisce, questo seme che lui butta non porta frutto. Quindi non è che uno pensa, come sbagliano i protestanti, che Dio decide a tavolino: questi tre si salvano, questi tre si dannano. Quindi a questi tre gli butto il seme e gli faccio terra buona. Lei la faccio pietra, lei la faccio spina, lei la faccio strada, butto il seme e quello non lo piglia. Quindi io, adesso esagero, no? Come Dio sono a posto. Perché io l'ho buttato a tutti, loro non l'hanno preso, sono cavoli loro. Cioè, questo non è l'idea di un Dio buono, no? Ma allo stesso tempo è così, cioè nel senso che comunque in ogni caso il seme cade dappertutto, ma solo qualche parte porta frutto. E che cos'è che alla fine conta? Se porta frutto o non porta frutto. Non ce ne frega tanto del perché non porta frutto, ma se non porta frutto non ti salvi, se porta frutto ti salvi. Quindi il fatto di essere strada, cose del genere, non dobbiamo intenderlo come se uno nasce e nasce strada, nasce pietra, nasce spina, no? Ma ognuno di noi in qualsiasi momento della vita può essere una di queste cose, a seconda di come si dispone. E come si dispone? A seconda di come si è preparato. Se io nella vita non ho mai fatto attenzione agli altri, sono sempre stato un egoista che faceva i miei interessi. Quando mi troverò di fronte a dover danneggiare un altro per il mio interesse, è molto più probabile che lo faccio senza rimorso di uno che magari è sempre stato buono, ha sempre cercato di essere onesto e in un momento di debolezza succede qualcosa che compie una disonestà, ma poi il rimorso lo divora e quindi si può pentire di quello che ha fatto. Allora, la disposizione dell'animo è data dalla nostra volontà. cioè da come noi vogliamo fare che questo seme cada nella terra buona oppure no, sta a noi diventare terra buona. Tanto più saremo capaci di ascoltare, tanto più daremo frutto. Ma se non siamo neanche disposti, cioè se andiamo dietro alla ricchezza, alla bellezza, al piacere, eccetera, eccetera, siamo spine. Se induriamo il cuore, cioè se nel senso se non ci disponiamo a vedere quando gli altri stanno male e a comprenderli, a capire, anche quando magari non lo meritano, perché sarà il discorso della parabola dopo, diventiamo pietra. Il cuore si indurisce. E qual è l'effetto del cuore che si indurisce? Che non è più aperto alla parola. Non importa il motivo per cui si indurisce, se è per cattiveria o per indifferenza. Alla fine il discorso è lo stesso. E la strada ancora peggio. Se non andiamo mai ad ascoltare la parola di Dio, se non leggiamo il Vangelo, se non stiamo attenti quando magari c'è qualche insegnamento spirituale che possa aiutarci nella nostra vita spirituale, diventiamo strada. Cioè siamo refrattari a ogni richiamo che ci possa far migliorare. Allora ecco che Gesù poi qui spiega queste parabole, l'abbiamo già un po' spiegata, ma dice: la volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Come fa a non comprenderla? Non la comprende perché non vuole prenderla in sé. Cioè, noi possiamo pensare che comprendere sia una questione intellettuale, no? Cioè nel senso, poverino, è stupido, non capisce. Ma non è così, ci sono persone magari non tanto intelligenti, ma buone. Come ci sono persone intelligentissime e cattive. Quindi non è tanto comprendere nel senso che non capisce, ma non vuole capire a livello spirituale. E quando è che capita questo? Capita anche a noi, quando una cosa non ci fa comodo. Se noi, quando uno legge il Vangelo capisci che ti chiama a fare una cosa, ma non fa comodo, siamo questi, non lo comprende. Cioè non ne comprende la necessità di comportarsi così. Non so, ci sono ormai, insomma, sono 13 capitoli, c'erano dei capitoli esigenti, no? Amare i propri nemici, cioè pregare per i propri nemici. Se uno ascolta quello e gli entra da una parte e esce dall'altra, è la strada. Non la comprende, non capisce l'importanza per la sua vita di quella parola lì. Allora ecco che in quel momento il diavolo viene e ruba ciò che è stato seminato. Perché? Perché tanto tu non l'hai coltivato, non l'hai fatto crescere, quindi a quel punto il diavolo se lo porta via. E sono gli uccelli che vengono a beccare questa cosa. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso, l'uomo che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, cioè nel senso che quelli entusiasti che dicono: ah sì, bellissima questa cosa, la faccio. Ma non ha radice in sé, è incostante, non ha disciplina. Nel senso che quando viene la tribolazione o persecuzione ne resta scandalizzato. Cosa vuol dire? Quelli che dicono... vanno a messa, vanno ai gruppi di preghiera, quelle cose, gli capita una cosa brutta, ma allora Dio non esiste. Cavolo, cioè, è lì che devi mettere a prova la fede. Quando tutto va bene, si fa in fretta ad avere fede. E quando le cose non vanno, che bisogna far vedere di avere fede. Se no, cioè, che fiducia hai nei confronti di un Dio buono se ti va sempre tutto bene? Beh, certo, ci vuole poco. Quando ti va male, devi avere fiducia che Dio sia lì con te ad aiutarti e che quello che capita abbia un senso. Se non lo capisci, non vuol dire che non abbia un senso, no? Oppure quelli che si entusiasmano, dicono, non so, ah sì, no, bellissima questa cosa di perdonare, fa una volta, poi dopo, quando non ti costa niente, quando poi magari ti costa invece tanto, quella volta non lo fai più. Seminato tra le spine, quelli che la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola. Cioè nel senso che tu sai che sarebbe giusto aiutare gli altri, essere generosi, essere disponibili, dedicargli del tempo, Ma quando questa cosa si fa troppo pesante perché ti toglie del tempo, ti toglie dei soldi, oppure uno è tutto concentrato sulla vita quotidiana, per cui sul lavoro, ma anche la stessa famiglia può diventare un ostacolo per la parola, perché se uno la fa diventare l'unico scopo di vita e non c'è più nient'altro dietro, diventa anche quella un problema. Cioè, vi ricordate quando diceva Gesù: chi non sceglie me e non rinega suo padre, sua madre, suo fratello, non è degno di me. Questo vuol dire, non vuol dire che uno non deve essere disponibile e buono nei confronti dei familiari, ma non deve metterli al di sopra di ogni altra cosa, perché altrimenti diventa una serie di preoccupazioni che impediscono di accogliere la parola e di farle portare frutto. Invece, quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende. Cioè, l'ascolta e la comprende. Ora, qualsiasi cosa che tu ascolti a colpo, capisci il significato, ma per comprenderla, cioè per convincerti, devi pensarci. Anche queste cose che stiamo dicendo oggi, sì, magari molte uno le capisce, ma se non le si ripensa, non le si rilegge un po' il Vangelo e si ripensa a quello che abbiamo detto, non si riascoltano eventualmente anche, alla lunga si perdono, perché non fanno parte di noi. Cioè, se uno ci medita, ci riflette, quando capita qualcosa nella vita si ricorda, ah sì, ma qui il Vangelo dice così, Gesù chiede così, se non si fa questo sforzo di ascoltare la parola che c'è dentro, poi a un certo punto se ne va. Quindi comprendere significa prendere in sé, cioè farla diventare parte di sé. E la seconda parabola di cui parla Gesù è quella della zizzania. La zizzania, che è chiamata anche l'olio, non, tutto attaccato, e non è l'apostrofo, l'olio tutto attaccato, è una pianta che quando, il seme intanto sembra identico a quello del grano. Quando viene piantato, fino a quando non fa spiga, sembra esattamente identico. Cioè nella parte quando il grano, se non l'avete mai visto all'inizio, è verde, sono tutti uguali. Quindi il grano è verde e anche la zizzania è verde. Però poi a un certo punto, se vedete nei campi di grano non ci dovrebbe essere perché li seminano e mettono i diserbanti. Ma allora non c'è nei diserbanti. Ma di fianco si vede che ci sono delle cose che non sono vere spighe. Cioè hanno praticamente la forma e sono infestanti. Se ti capita di averle in giardino, l'erba non l'avrai mai più bella, perché praticamente viene su come una spiga di grano, cioè sembra una spiga di grano, ma dentro non ci sono i chicchi. Cioè non è solo simile al grano, ma non è grano. Quella lì è la zizzania, quindi non fa frutto, non serve a niente, è sterile, in più è infestante, nel senso che ne basta poca per rovinare tutto il raccolto o rovinare un campo, ed è difficile da estirpare, mentre il grano è difficile da coltivare perché poi faccia frutto, no? Allora, la zizzania è quello. Allora dice, il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Innanzitutto qui dice, il regno dei cieli si può paragonare a un uomo, quindi il regno dei cieli chi è? È Gesù. Quindi il regno dei cieli, qui vedremo che il regno dei cieli è tante cose. Allora dice, ma perché fa tante parabole così? Perché il regno dei cieli non è una cosa sola. Il regno dei cieli è la parola di Gesù, ma Gesù stesso incarna la sua parola. Quindi il regno dei cieli è la parola che viene annunciata, il regno dei cieli è il Vangelo, il regno dei cieli è quando viene annunciata questa parola a chi non la conosceva, è la salvezza, ma tutte queste cose sono Gesù, sono riassunte nella sua persona. Gesù è la parola, Gesù è la sapienza, Gesù è la salvezza, è tutto in lui ed è il re di questo regno. Quindi tutte queste parabole ci fanno capire sotto diverse sfaccettature che cos'è questo regno dei cieli. Non è un regno come pensavano i discepoli, che a un certo punto, non so se l'abbiamo già visto, no, perché poi ne leggo tanti, quando arrivano e gli dicono a Gesù, Gesù, no, perché poi è vicino alla passione, fai che quando saremo in cielo, nel tuo regno, uno possa sedere alla tua destra e uno a sinistra. Loro si immaginavano il regno come Gesù il re, e loro un ministro e l'altro ministro, a osannati con il genere. Non si immaginavano quello che voleva dire Gesù, che era una cosa spirituale, pensavano che Gesù avrebbe proprio poi fondato un regno, quindi con i dignitari, i nobili, cose del genere, loro che erano i 12, erano stati con lui, ovviamente ne avrebbero avuto dei vantaggi, no? Rispetto a tutti gli altri. Ma queste cose qua, il problema è che purtroppo molte volte la nostra infantilità spirituale fa sì che ovviamente non riusciamo a capire quello che pensa Dio. Allora lui ci aiuta spiegandoci con parabole. Un uomo ha seminato del buon seme nel suo campo. Dice del buon seme perché non ha detto del seme, ma del buon seme. Perché nella parabola prima aveva detto qual è il modo con cui uno accetta la parola. Quindi può essere strada, può essere quello che del genere. Però il seme era uguale per tutti. Ok? Qui invece dice un'altra cosa. Attenzione, che il seminatore, cioè io, Gesù, semino il buon seme. Ma c'è un altro, cosa dice? Mentre tutti dormivano venne il suo nemico che seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Allora, guardate qua, in un solo versetto è un capolavoro come l'evangelista si è riuscito a dare una serie di concetti incredibili. Mentre tutti dormivano, poche parole, cosa vuol dire? Che per accogliere la parola devi essere ben sveglio. Perché se sei pietra, se sei spine, la parola, se sei strada, il diavolo te la ruba. Se sei pietra non attecchisce, se sei spine inizia a fruttificare e poi muore perché le preoccupazioni. Quindi ascoltare la parola non è una cosa passiva, è un atto attivo. Essere terra buona, far germogliare, è una disposizione attiva dell'animo. Non è che tu sei lì, ti arriva la parola, pum, convertito. No, devi prima volerlo ascoltare e poi metterla in pratica. Quindi, mentre tutti dormivano, significa se ti assopisci un attimo, se non sei attento, cosa succede? Arriva il nemico. Il nemico chi è? Uno cattivo, uno che ti vuol fare del male. Il nemico non viene per farti del bene. Semina la zizzania in mezzo al grano e se ne va. Attenzione, guardate anche qua. Beh, semina la zizzania in mezzo al grano, dopo lo capiamo, no? E se ne andò. Perché dice se ne andò? Non rimane lì. Perché ci sia l'inganno, il demonio si nasconde. Non è come Gesù che ci mette la faccia e ce la mette fino a quando lo mettono in croce. Non è che poi si tira via. Non è che Dio viene, butta il sasso e nasconde la mano. Cioè, Dio quando Gesù insegna queste cose, poi dopo le mette in pratica fino in fondo. È qualcosa che Dio fa per noi, mentre il demonio fa il contrario. Il demonio butta il sasso e nasconde la mano, cioè viene, semina il male e se ne va. Cioè, non rimane lì. Perché non rimane lì? Prima di tutto perché se rimanesse lì, siccome è cattivo, siccome si vede che ciò che ci propone il demonio è male, se rimanesse lì nessuno lo seguirebbe. Cioè, immaginatevi se voi di notte vi compare Gesù in visione, vi compare il diavolo. Cioè, se vi compare Gesù, chiaramente lo ascoltate e lo seguite perché è un'immagine bella, luminosa. Se vi compare il demonio nel fuoco dell'inferno, minimo minimo vi svegliate di soprassalto, cioè di sicuro non gli andate dietro, no? Quindi se uno vedesse il vero volto del demonio non lo seguirebbe. Quindi lui cosa fa? Lo butta in mezzo al grano, che sembri simile, ma finché non arriverà alla fine, che non porta frutto, non si vede. Quando uno rincorre la bellezza, quando uno rincorre il piacere, quando uno rincorre la ricchezza, gli sembra una cosa bella, una cosa buona, finché una volta ottenuta non lo lascia senza niente e non lo lascia vuoto, svuotato, perché il demonio questo fa, promette ma non dà, se ne va. E la secondo motivo per cui se ne va è che da una parte si nasconde, dall'altro non gliene importa niente di noi, è un nemico. È uno che non gli importa se noi stiamo bene o stiamo male. Gesù ci invita a fare delle cose esigenti, difficili, che comportano prendere su di sé una responsabilità, fare della fatica, del sacrificio. Ma l'ha fatto lui per primo. Scusate. Cioè Gesù non è venuto a dire prendete la croce. L'ha presa lui. È lui che l'ha portata sulle sue spalle. Poi ha detto prendete la vostra croce. Cioè, come dire, io ho preso la croce di tutti e ognuno prende almeno la sua, quella piccolina che ha ognuno di noi, solo che a ognuno la sua gli sembra la più grande del mondo. A ognuno, quando gli succede qualcosa di brutto, pensa di essere il più disgraziato, il più sfortunato, cosa del genere, non vede mai quelli che stanno peggio, vede solo quelli che stanno meglio, no? E tutti siamo così, non è che è la natura umana di cercare sempre di avere qualcosa di meglio, che è anche buono in realtà, non è una cosa cattiva, però certe volte ci inganna. E il demonio su questo ci marcia, no? Allora ecco che a questo punto cosa succede? Il nemico ha seminato questa zizzania. Cosa succede? La cosa cresce. E fino a quando non arriva a un certo punto non ci se ne accorge, perché all'inizio sembrano uguali. Grano e zizzania sembrano la stessa piantina verde. Ma a un certo punto appare la zizzania, cioè a un certo punto si differenziano. Il grano inizia a imbiondirsi, la zizzania rimane verdina. Quindi, certe volte si vede anche nei campi di grano dove metto tanti diserbanti, vedi, dei ciuffetti qua là verdi, dici come mai questi non sono maturati? Non è che sono maturati, è che non è proprio grano, no? Allora i servi, cioè i contadini, no? Cioè che hanno, sanno, cioè devono, diciamo, poi mietere questo raccolto, vanno dal padrone di casa, tutti allarmati, dice, ma scusa, ma non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Come dire, cioè, ma il seme era veramente seme di grano? O c'era dentro anche della porcheria? Perché è venuta la zizzania. E gli chiedono da dove viene la zizzania? Anche qua, questa parabola è bellissima perché questi servi in realtà, qual è la loro preoccupazione? Non è mica non è mica una preoccupazione egoistica. Cioè, loro vanno dal padrone e gli dicono: ma c'è la zizzania. Non è che pensano: ah, beh, poi chissà che lavoro dovremmo fare per togliere la zizzania. Cioè, sono veramente preoccupati. Cioè, come gli apostoli, amano Gesù, ma non capiscono da dove viene la zizzania. Ma è la stessa domanda che facciamo noi quando vediamo le cose brutte nel mondo: da dove viene il male? E la domanda che ci facciamo è questa. E la domanda che lo fanno al padrone è questa: ma scusa, ma tu il mondo non l'hai creato buono, Dio? Ma nel mondo il male, la zizzania, da dove viene? L'hai seminata tu? Il seme era malato del mondo che hai creato? L'hai fatto male? Hai sbagliato? Cioè, perché? Perché l'uomo non concepisce che Dio possa permettere la coesistenza del male. Perché dice: ma scusa, ma nel tuo campo perché non viene solo il grano? Perché non vengono solo i buoni? Perché ci sono anche i cattivi? Perché succedono le cose brutte? Perché ci sono le catastrofi naturali? Perché ci sono le malattie? Perché si muore? Perché c'è il male? Non era un buon seme quello che avevi fatto? Nella creazione di Dio, nella mente di Dio, c'era questa cosa di sofferenza, di morte, di malattia? Non aveva creato tutto bene? Perché c'è questo? E allora rispose: un nemico ha fatto questo. In realtà la parte latina è molto più diciamo profonda, perché dice un uomo nemico, perché all'inizio della parabola dice solo inimicus, qui invece dice homo inimicus. Cosa vuol dire? Sì, all'inizio è il diavolo che ha seminato la zizzania, ma poi chi è che la mette in pratica qua nella terra? Mica il diavolo che viene a fare il male, lo fa l'uomo. Quindi è una traduzione che perde tantissimo, perché mettere un nemico sembra lo stesso nemico di prima. Qui non è lo stesso nemico, è l'uomo che è nemico a se stesso. Homo inimicus, non dice homo inimicus di un altro uomo, inimico a se stesso, cioè fa il male e danneggia sé, oltre a danneggiare gli altri. Quindi dice: un uomo nemico ha fatto questo, cioè nel senso che il diavolo l'ha seminato, ma l'uomo l'ha fatto crescere. Ed è la stessa cosa di prima, qui è il campo, è buono, questa è la terra buona, ma nella terra buona non cresce solo il bene. Cioè nel senso, se noi siamo il terreno che è da 30, 60 o 100 e che quindi abbiamo ascoltato la parola, non illudiamoci che siamo solo buoni, perché in noi c'è la commissione del male e c'è la commissione del bene. Poi il bene può prevalere, però il male c'è sempre, la tentazione verso il male c'è sempre. E il nemico viene mentre dormiamo e lo semina senza la nostra volontà. Ma farlo crescere dipende da noi. Essere nemici di noi stessi nell'accettare che questo cresca dipende da noi. Allora il servo disse: vuoi che andiamo a raccoglierla? Cioè, vuoi che andiamo a strappare via tutta questa cosa qua? Ma il padrone cosa risponde? No, perché non succede che cogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Perché se vai lì, ti può capitare, per prendere dopo un po'... Cioè immagina quando c'hai milioni di piantine, ce n'è una ogni tanto, poi dopo un po' ti viene nervoso, inizi a prendere un po' a mazzi e strappi via anche il buono insieme al cattivo, perché comunque il cattivo è poco e quindi prenderla una a una dopo un po' non ce la fai, no? È molto umana questa parabola, no? Ma è molto umana perché noi siamo così. Ci verrebbe, se vediamo il male, subito a scandalizzarci di: ah, allora Dio, se permette che esistano i cattivi, non è buono. Quindi bisogna subito... Non è che pensiamo di poter essere anche noi la zizzania, no? Cioè, nel senso, perché potremmo essere anche noi la zizzania, non è mica detto che noi siamo il grano. Cioè, nessuno garantisce che noi siamo il grano, no? Cioè, se siamo il grano, dovremmo essere grati a Dio di essere terra buona, di non essere pietre, spine o altre cose. Non c'è il nostro merito. Il nostro merito è stato solo di accogliere questa parola, ma nessuno... Non c'era il nostro diritto di riceverla. Poteva anche non dircela Dio, starsene per conto suo e lasciarci qui a tribolare per conto nostro. Non era obbligato. Se l'ha fatto, l'ha fatto per amore. Se è venuto, l'ha fatto per amore. Ma non dobbiamo presumere che sia un nostro diritto essere grano. Potremmo essere anche la zizzania. E qui c'è un'interpretazione che ovviamente va un po' oltre la parabola, perché è chiaro che la zizzania non diventerà mai grano nella realtà dei contadini. Ma nella realtà spirituale invece noi sappiamo che può essere così. L'avevamo visto nelle parabole precedenti, dove diceva che se uno voleva si poteva convertire. Allora, Perché Dio dice non strapparla subito? Perché magari in una persona c'è un po' di bene e un po' di male. Ma chi ti dice che se magari gli lasci il tempo non riesce poco per volta a convertirsi e a strappare il male? Facciamo l'esempio di coloro che nel popolo ebraico tanti hanno ascoltato Gesù, ma poi tanti l'hanno anche tradito. Nel senso che la domenica prima delle palme lo esaltavano all'entrata in Gerusalemme, buttandogli i rami di palma e cantando Osanna al re di Davide, eccetera, eccetera. La domenica, il venerdì dopo, lo mettevano in croce. Ma di quelli che l'hanno messo in croce, anche tra quelli che l'hanno messo in croce, alcuni, i farisei, tra l'altro la maggior parte dei farisei lo volevano mettere in croce, ma alcuni si sono convertiti. Cioè, sono arrivati a fare il male peggiore, che è quello di urlare crocifiggilo, e poi quando hanno visto lui in croce e hanno capito il male che avevano fatto, si sono convertiti. Gli stessi ladroni che erano vicino a lui, uno lo prendeva in giro dicendo: se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e fai scendere anche noi. L'altro invece cosa diceva? Pietà di me che sono peccatore, tu sei in croce, non hai nessun motivo di esserlo, io invece sono un ladro e quindi giustamente sono qua a patire per i miei peccati, pietà di me. Allora, nella disposizione d'animo che noi possiamo avere, non è detto per forza di cose che, anche avendo fatto il peggior male del mondo, anche un campo pieno di zizzania, in un attimo non si possa cancellare e per quell'unico frutto di grano possiamo salvarci, se ovviamente ci disponiamo. Allora la sapienza, la compassione di Dio è di non strappare il male, ma di lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E allora perché? Perché se ti converti hai la possibilità, e se non ti converti il male nel mondo serve ai buoni per superare delle prove. Se tutti fossero buoni, nessuno ti facesse mai un torto, non ci fossero persone diciamo noiose da sopportare, non ci fossero persone bisognose da aiutare, non ci fosse la povertà, ma i buoni che cosa farebbero? Ma che merito avrebbero? Cioè, nel senso, in un mondo in cui tutto è perfetto, tu sei una marionetta. Come fai tu a opporti al male, a scegliere di non cedere alla tentazione? Se tutto è buono, tutto funziona bene, non succede mai nessuno che faccia il male. Se non ti puoi opporre al male perché qualcuno lo fa, come fai a dire di essere buono? Il male è funzionale al fatto che Dio dal male può trarre bene. Se Gesù è stato crocifisso, da quella crocifissione, che è un male assoluto, Dio ha tratto la salvezza per tutti gli uomini, anche per quelli che l'hanno crocifisso. Quindi il demonio che si è scatenato contro Gesù ed ha creduto di vincere nel momento in cui l'ha messo in croce, si è distrutto da solo, perché attraverso l'amore di Gesù tutti quelli che volevano convertirsi hanno abbandonato il demonio, e tutti quelli che vogliono aderire a Gesù non sono più sotto la schiavitù del male. E possono salvarsi, e possono fare il bene. Quindi Dio permette il male perché alla fine vince il bene. Non bisogna aver paura che nel momento in cui tu vivi c'è il male mischiato al bene, perché quello fa parte del gioco del diavolo che ovviamente si oppone a Dio, ma non può vincere. E infatti dice: lasciate che crescano fino al momento della mietitura. Al momento della mietitura Dio: cogliete la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel granaio. Fate attenzione anche a un'altra cosa. Il grano lo raccoglie tutto insieme. Quindi va tutto a finire al granaio. Quindi vuol dire che quando saremo in paradiso, anche chi avrà fatto poco sarà comunque salvo. Quindi il super santo e quello che ci è arrivato proprio per il rotto della cuffia saranno tutti e due salvi. I fastelli di zizzania invece dice radunateli in fastelli, cioè fate dei mucchietti. Non sono tutti uguali, perché a seconda del male che avranno fatto riceveranno la punizione in proporzione. Quindi il bene vince su tutto, perché quando tu sarai in paradiso, oggi saremo portati a pensare: beh, ma cacchio, ma scusa, ma allora scusa, io, perché ognuno pensa di essere santo, no? Se io ho fatto meglio dell'altro, perché devo avere lo stesso dell'altro? Ma in paradiso non ci sarà più questa gelosia, perché la gelosia è un sentimento cattivo, l'invidia è un sentimento cattivo. Quindi in paradiso tu sarai contento di essere contento e contento che gli altri sono contenti. Non te ne fregherà se gli altri hanno meritato di più o di meno di te. Perché alla fine condividerai tutti la contentezza, ma sarete tutti contenti al 100%. Quindi non ci sarà la possibilità di dire quello, io vorrei essere un po' più contento, perché più di 100 non si può. Quando sei al massimo contento, sei al massimo contento. E tutti sono così. Se qualcuno, immaginatevi se in paradiso ci fossero diverse, diciamo, diverse retribuzioni. È chiaro che i santi risplenderanno di più in paradiso che non quelli che hanno fatto solo il loro minimo, no? Ma tutti è come essere dei piccoli vasi, cioè se uno è un vaso da 100 litri, un altro è un vasetto così, se lo riempi è pieno, pieno è pieno, cioè non puoi metterne di più, non ce ne sta, no? Ma immaginatevi se in paradiso uno che è un grande santo e quindi è pieno di amore di Dio vedesse che un altro che non è santo come lui non è contento al 100%, sarebbe scontento anche lui, perché la sua bontà d'animo gli verrebbe da dire ti do del mio, piuttosto rimango scontento io piuttosto che sei contento tu. Quindi Dio riempie tutti, perché sarebbe non un vero paradiso se non tutti fossero pieni della felicità di Dio. Nell'inferno no, perché nell'inferno l'invidia, la cattiveria si è cristallizzata, rimarrai per sempre così, per tutta l'eternità. Quindi se tu sei stato malvagio, sarai invidioso di chi è stato meno malvagio di te. Cioè, e quindi questa diciamo disposizione d'animo negativa rimarrà cristallizzata per sempre, perché tu hai scelto di non fidarti di Dio e di scegliere il demonio. Ma il demonio non ti darà niente se non la sofferenza verso cui ti sei precipitato e la distruzione completa. Quindi lì saranno invece divisi per fastelli, perché a seconda di quello che hanno fatto riceveranno secondo quello che hanno fatto. Perché? Perché se Dio punisse tutti uguali non sarebbe giusto. Se uno, se non so, stupratore, omicida, pedofilo, cose del genere, fossero puniti come un ladro, non sarebbe giusto, perché quelli hanno fatto più male. E nell'inferno ci deve essere manifestata la giustizia di Dio. Perché mentre in paradiso è mostrata la misericordia, che quindi dà a tutti al massimo, siccome questi hanno rifiutato la misericordia, hanno detto io non voglio stare con Dio, non me ne frega di Dio, io faccio per conto mio, vado col demonio, vado con quel che mi ha promesso, lì ci deve essere la giustizia. Perché se no, chi è in paradiso non sarebbe contento al 100%. Perché se non c'è giustizia, non ci può essere neanche misericordia. La misericordia è che a tutti noi, anche quelli che vanno in paradiso, meriterebbero di andare all'inferno. Meriterebbero, perché anche i più grandi santi non possono essere stati santi in tutto. Qualcosa di male l'hanno fatto. L'unica è la Madonna, perché Dio ha deciso di non darle peccato. Ma tutti gli altri ce l'hanno nella nascita. Quindi i santi da piccolini non erano già santi. Cattiverie hanno fatte anche loro. Alcuni che sono dei grandi santi come San Paolo hanno ucciso delle persone. Altri come Sant'Agostino erano dei lussuriosi. Ma sono diventati grandi santi. La loro santità ha cancellato queste cose. Ma perché? Per la misericordia di Dio. Perché si sono fidati di Dio. E Dio ha detto sì, ti salvo. E che senso ha che ti metto a starti a contare questo o quell'altro? Niente, ti salvo, finito. Ma chi invece non si è fidato di Dio deve esserci la giustizia, perché chi ha perseguitato la Chiesa di Dio, chi ha stuprato, chi ha ucciso, i pedofili, deve essersi la giustizia di Dio. Altrimenti chi è santo come potrebbe vedere che Dio è giusto e che alla fine il male è stato sconfitto? Il male deve essere schiacciato, cioè non deve avere più cittadinanza nel paradiso, e quindi per forza ci deve essere punizione secondo quel che hai fatto. Perché tanto male hai usato il tuo tempo, tanto sarai punito. Allora, queste parabole che sembravano abbastanza, diciamo, semplici, forse non so se l'avete, quando le avete lette, hai detto, ma sì, vai, si capiscono, sono molto, molto profonde, perché sono il centro dell'insegnamento evangelico. E sono proprio il problema più importante, perché esiste il male e come mai io posso, diciamo, ascoltare la parola di Gesù che mi chiama al bene e metterla in pratica? Come può succedere? Come posso farlo? Non è che diano una risposta, perché chiaro, una risposta assoluta sarebbe avere la mente di Dio e capire esattamente com'è tutto il disegno di Dio. Però attraverso queste parabole noi riusciamo a capire di più quello che Dio ci chiama a fare. E ovviamente ci spiega anche come disporci bene, cioè nel senso di dire attenzione, le preoccupazioni del mondo, il cuore indurito, non fare attenzione alle bisogni degli altri, o l'indifferenza assoluta portano poi a non dare frutto. Ma anche quando ti dà frutto, ricordi che comunque, per quanto grano io possa aver seminato nel tuo cuore, dentro la zizzania c'è, perché anche il diavolo viene a seminare. Quando? Quando dormi. Non è che quando dormi di notte, è quando dormi spiritualmente. Quando non sei attento a che non entri di soppiatto nel campo, semini e se ne vada. Poi tu non lo vedi, ci dai ascolto e alla fine i risultati sono questi. Ok, la prossima volta finiremo il capitolo.